Restiamo agganciati all'arte perché fu verosimilmente un'esigenza estetica che indusse Albert Einstein, affascinato dalla semplicità, a formulare la teoria unificante della relatività. Ma poi vediamo col nostro ospite magari che ne pensa. Quest'oggi intanto ricorrono i 70 anni dalla morte di Einstein, il più grande scienziato del XX secolo, colui che ha rivoluzionato la nostra visione di spazio, tempo e gravità. Einstein nasce in Germania, trascorre i primi anni di vita a Monaco. Nel 1894 la sua famiglia si trasferisce in Italia per lavoro, per poi approdare in Svizzera, dove consegue il dottorato al Politecnico di Zurigo. Storia nota. Oggi vogliamo ripercorrere la vita e le intuizioni di Einstein insieme ad Adele Larana, che intanto saluto perché è collegata con noi al telefono. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, è un piacere.
Buongiorno a lei, piacere nostro.
Connessa.
Grazie. Dottoressa di ricerca in fisica nel campo, guarda un po', delle onde gravitazionali, e docente di didattica e storia della fisica all'Università di Macerata. Adele Larana, lei, lo dicevamo, no? Ha un dottorato in fisica delle onde gravitazionali, proprio quelle onde di cui Albert Einstein aveva predetto l'esistenza. Da dove cominciamo per ricordare il fisico teorico che ha rivoluzionato la nostra visione di spazio, tempo e gravità?
Potremmo cominciare da tantissime cose. Forse l'aspetto più rilevante è il fatto che Einstein, con le sue teorie e scoperte, non solo ha spiegato alcuni fenomeni che erano rimasti inspiegati fino al momento in cui lui appunto formula le sue equazioni, fa le sue considerazioni, ma addirittura prevede dei fenomeni completamente nuovi. Per esempio, le sue equazioni, per fare un esempio molto, molto semplice, la relatività generale, quindi le equazioni di campo della relatività generale, prevedono l'esistenza di buchi neri, oggetti assolutamente esotici, completamente nuovi, che saranno osservati per la prima volta solamente moltissimi anni dopo la morte di Einstein. Prevedono le onde gravitazionali, a cui Einstein stesso non crede inizialmente, pensa che siano soluzioni matematiche, meramente matematiche, delle sue equazioni, e che non abbiano una realtà fisica. E questo sarà smentito una volta e per tutte solamente appunto decine d'anni dopo la sua morte, fondamentalmente. E la predizione più grossa di tutte, dal punto di vista, diciamo, della sua sorprendente novità, era il fatto che tra le soluzioni di queste equazioni di campo della relatività generale c'è un universo che non è statico, che è dinamico e che si espande. E Einstein da questa previsione resta assolutamente, si può dire, inorridito. Lui, che aveva fede in un universo statico finito, con una quantità di materia finita, determinata, non lo accetta questo, e aggiunge alle sue magnifiche equazioni, appunto, che hanno nelle quali lui riversa un grandissimo senso estetico, anche per la bellezza, insomma, della matematica. Ci mette dentro un termine, per lui bruttissimo, ma che serve a frenare questo universo dinamico, perché non ci crede, non crede che quelle equazioni possano prevedere, non crede che l'universo possa essere in espansione. Si dovrà ricredere molto presto, con le scoperte e le osservazioni di Hubble alla fine degli anni 30, fondamentalmente si capirà che davvero l'universo si sta espandendo, le galassie si espandono, e quindi le galassie si allontanano tra loro, e quindi le equazioni di campo di Einstein stavano facendo una previsione reale, non era una soluzione matematica a cui porre un limite aggiungendo un termine nelle equazioni.
Lei è anche proprio storica della fisica. Allora facciamo un passo indietro. Einstein, l'abbiamo detto, nasce in Germania, vive per un po' a Milano, poi da giovane la famiglia si trasferisce in Svizzera, e poi, dopo il dottorato al Politecnico di Zurigo, Einstein si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti. Einstein si è sempre dichiarato apolide. Come mai?
È una bella domanda. Einstein, giovanissimo, rinuncia alla cittadinanza tedesca, ha appena 16 anni, o giù di lì, nel 1896, ha una profonda insofferenza verso l'autoritarismo che lo opprime nella scuola tedesca. Lui è studente a Monaco, in un ginnasio di Monaco. La sua famiglia nel frattempo si è trasferita in Italia, a Milano, per mettere su un'impresa ingegneristica di elettrotecnica. Lui è rimasto solo a Monaco e sta continuando a frequentare la scuola, ma è talmente insofferente nel dicembre del 1894 che abbandona la scuola e raggiunge i genitori in Italia, non vuole più tornare nella scuola tedesca e tenterà poi di entrare, pur non avendo ancora conseguito il diploma, tenterà di entrare al Politecnico di Zurigo, quindi di andarsene in Svizzera a continuare gli studi. Non entrerà al Politecnico, l'esame di ammissione non lo supera al primo colpo per delle carenze che lui ha. Va detto che lui fa questo tentativo a 16 anni, quando il limite, diciamo, d'età, la soglia erano 18 anni, quindi il Politecnico gli consiglia di completare gli studi, diciamo, facendo un paio d'anni di studi. Ecco, lui va a studiare ad Aarau, quindi un'altra città svizzera. Chiaramente in Germania non ci vuole più andare, non vuole più soffrire questo autoritarismo, militarismo anche, che si sente fortemente nelle scuole tedesche, e decide nel 1896, quindi giovanissimo, di rinunciare alla cittadinanza tedesca. Per 5 anni rimarrà apolide, quindi privo di una nazione, diciamo, di appartenenza, e poi prenderà la cittadinanza svizzera, che manterrà, insomma, per tutta la vita fondamentalmente.
A un certo punto però nel 1900 ce la fa, si laurea al Politecnico di Zurigo, la teoria della relatività inizia a prendere forma già da giovane, Einstein ci ha messo anni ad arrivare a quella che è considerata ad oggi una delle più importanti teorie della fisica moderna, però Einstein poi il Nobel non lo riceve per la teoria della relatività, ma per i suoi studi sull'effetto fotoelettrico.
Sì, è vero, l'effetto fotoelettrico è quello che gli merita il premio Nobel, per un motivo anche molto, molto facilmente comprensibile. L'effetto fotoelettrico è quello che ha un più immediato riscontro di carattere pratico, in qualche modo, mentre la teoria della relatività, il suo capolavoro, che è la teoria della relatività generale, è una costruzione teorica fantastica che riesce a spiegare uno dei problemi risolti della teoria della gravitazione di Newton, cioè la precessione del perielo di Mercurio. Fa anche delle previsioni nuove, ma poi diciamo è una teoria che resta un po' poco feconda negli anni successivi, nel senso che non si riescono a fare forti verifiche osservative negli anni successivi. Piano piano, diciamo, si comincia a osservare che la sua teoria ha in realtà una capacità predittiva straordinaria, appunto, prima di tutto con la scoperta dell'allontanamento delle galassie tra loro di Hubble, e prima ancora con la deflessione dei raggi luminosi da parte di grosse masse, un'osservazione che fa Eddington nel 1919. Ma diciamo, a parte queste cose molto eclatanti, che già di per sé, diciamo, sono fondamentali, la teoria diciamo, in qualche modo resta lì come una teoria matematica di cui si stenta a verificare altre osservazioni, diciamo, che la supportino in qualche modo, quindi resta lì un pochino in seconda per diversi anni, fino fondamentalmente a dopo la morte di Einstein, se possiamo dire così.
Allora, sono passati proprio oggi 70 anni dalla morte di Einstein, valeva davvero la pena tornare un pochino su questa straordinaria figura. Lo abbiamo fatto in diretta con Adele Larana, che ricordo insegna all'Università di Macerata e si occupa di didattica e storia della fisica. Grazie molte, Auguri, buon proseguimento, ma ci sarà sicuramente occasione
grazie, buona giornata.
Per tornare a conversare con lei.